ancora in diretta da Piazza del Campo, dicevamo del Drappellone, parliamo anche del Masgalano, sì, che è stato donato appunto dalla Lega Italiana Tumori, che svolge un ruolo molto importante a Siena, e proprio per questo con Gaia Tancredi, vicepresidente, parliamo della decisione di donare quest'anno il Masgalano.
Sì, siamo stati noi della Lega Tumori a donare il Masgalano, è stato per noi un grandissimo onore poterlo presentare nel cortile del Podestà. È stato un percorso molto bello con la nostra artista Vittoria Marziari, perché abbiamo dovuto coniugare la sua arte, e quindi renderla comunque libera di esprimersi come voleva, con un messaggio molto importante che noi comunque volevamo dare alla città. Il nostro messaggio ovviamente è quello della prevenzione, perché la prevenzione è la nostra missione, e in questo caso la prevenzione nella lotta contro i tumori al seno. E quindi volevamo invitare le donne a controllarsi periodicamente, ad affidarsi agli strumenti, ai professionisti che ci sono in questa città, che ci sono nel nostro centro, ma che ci sono anche negli ospedali, e quindi appunto di pensare un po' a se stesse, di volersi bene. E questo è espresso molto bene nell'opera di Vittoria Marziali, dove c'è una donna molto bella e dove c'è uno strumento molto avanzato che è un mammografo digitale 3D che noi abbiamo in dotazione nel nostro centro e che permette di evidenziare anche lesioni molto piccole, microscopiche, quindi di intervenire in tempo, e intervenendo in tempo si può curare in tempo e ci si può salvare. Quindi questa era ed è il nostro messaggio, e vogliamo che rimanga indelebile, perché un Masgalano rimane indelebile nella storia del palio.
Ed è un'occasione proprio per lanciare un messaggio molto importante. Come però si realizza, Vittoria Marziali?
Prima di tutto bisogna pensare a un bozzetto, e poi dopo c'è la realizzazione materiale. Io ci ho lavorato molto, dico la verità, perché era un soggetto particolare. Io che in genere faccio arte un po' astratta, un astratto analogico e quindi interpretativo, e ho dovuto appunto coniugare un po' il mio stile con quest'altra faccia, che è sempre uno stile mio perché logicamente si parte da lì, quindi fare un figurativo. Ben volentieri l'ho fatto, perché il messaggio che doveva dare questo Masgalano doveva essere immediato, importante e leggibile per tutti.
Mi stava dicendo che comunque, se per il Drappellone ci sono delle misure stabilite per la realizzazione, stesso vale per il Masgalano, ci sono delle regole da rispettare.
Sì, senz'altro, soprattutto il peso, quello è determinante. Io dico la verità, ho fatto un altro Masgalano nel Palio Straordinario del 2000, e allora queste regole magari non c'erano, infatti ho fatto una cosa piuttosto pesante, che è stata portata addirittura una portantina, ma questa volta invece ho avuto dei consigli ben precisi, che non dovevo superare un certo peso, e quindi mi sono attenuta, anche se la figura che ho fatto è un argento direi, non dico massiccio, ma quasi, perché è un po' un alto rilievo insieme al mammografo, che ha un peso piuttosto determinante, sono circa 4 kg di argento, per cui insomma,
quindi chi dovrà portarlo durante il corteo storico avrà un bel impegno, però insomma anche l'onore di poter portare un'opera del genere.
Quello senza dubbio, l'onore è anche mio, prima di tutto ripeto, per l'importanza del soggetto e di quello che volevo e che dovevo trasmettere, quindi ringrazio l'ILTE che mi ha onorata di realizzare quest'opera. E poi che devo dire, mi piace anche il fatto di lasciare una piccola traccia nella storia di Siena, insomma.
Una traccia che però è molto ambita, Gaia, dai contradaioli. Quello di appunto vincere il Masgalano.
Indubbiamente, noi questo Masgalano l'abbiamo dedicato, è vero, a tutte le donne, perché era normale, a tutte le contradaiole, ma l'abbiamo dedicato anche a tutti i ragazzi che si impegnano come alfieri e tamburini. Ce ne dimentichiamo molto spesso perché lo diamo per scontato, invece è un impegno tutto l'anno, c'è una grande aspettativa sempre, c'è l'ambizione di scendere sul tufo e di dimostrare di saper fare meglio degli altri, e questa è una tradizione che dobbiamo assolutamente coltivare, lo si fa molto bene tra l'altro, e quindi il nostro Masgalano abbiamo dedicato anche a loro, a questa abnegazione, a questa voglia di fare, a questa voglia di esserci, di difendere i propri colori anche attraverso la comparsa, e questo trovo che sia uno di quei valori che è rimasto immutato e che tutto sommato ci rende ancora orgogliosi di poter mostrare al mondo quello che siamo.
Torniamo a Francesco Mori, che tra l'altro ha in corso una mostra in questi giorni, quindi chi vuole può andare per conoscere anche meglio.
Sì. Ultimo
l'opera.
Giorno oggi.
Oggi è l'ultimo oggi, giorno, ecco, giorno. Allora bisogna andare di corsa a Palazzo San Sedonio.
Sì.
Che opere ci sono lì?
Allora, è una mostra che si intitola Le arti dimenticate, perché è dedicata a una piccola mostra. Sono due stanze però molto preziose come stanze, perché sono l'anticappella e la stanza attigua del Palazzo San Sedone, che sono già di per sé piene di opere d'arte. Ci sono delle opere scultoree del Mazzuoli bellissime, Dupré, San Rocchi. E in questa cornice abbiamo allestito una piccola mostra dei bozzetti più importanti delle mie vetrate che ho realizzato nella Cattedrale di Noto, un'impresa importante voluta dalla commissione presieduta da Vittorio Sgarbi e conclusa nel 2013, che ha rifatto, rifatto ex novo tutte le vetrate di questa cattedrale, purtroppo crollata, ma ricostruita esattamente come era in forme e materiali. C'è un piccolo banco che per presentare al pubblico le fasi della pittura sul vetro, della costruzione di una vetrata artistica, che può far conoscere ai senesi anche magari quello che è stato l'iter della ricostruzione del Rosone di Duccio. E nella stanza accanto una cosa, diciamo, molto bella secondo me, cioè la presentazione di alcune miniature, di alcune riproduzioni di antichi codici miniati, fatti però con le stesse tecniche, gli stessi materiali del Medioevo. Poi ci sono, diciamo, dei falsi, fra virgolette, cioè delle opere che non esistono, però che sarebbero state così se fossero state fatte nel passato. C'è un falso duccesco a cui sono molto legato, e delle opere mie fatte con questa tecnica, tant'è che anche il bozzetto del palio l'ho fatto su pergamena vera con le tecniche, con i colori della miniatura storica. In più la mostra delle erbe e delle piante con cui si eseguivano questi antichi pigmenti, che sono molto particolari rispetto anche alle altre tecniche, perché hanno la presenza di pigmenti vegetali tratte da erbe e da fiori e da bacche, e la presenza dello zucchero, perché doveva ammorbidire il colore per stare sulla pagina. E quindi è qualcosa che sicuramente di più non conoscono, perché è un'arte, questa sì, veramente dimenticata. Anche se la vetrata è frequentata ancora, anche se non di conoscenza del grande pubblico, la miniatura è veramente quasi scomparsa. Però è ancora un qualche cosa che a me consente di realizzare le mie opere, soprattutto i bozzetti delle opere più grandi. E è una tecnica a cui sono molto, molto, molto legato, soprattutto quando la compio su pergamena vera, cioè pelle animale, che è un materiale che ha una resistenza incredibile nei secoli, e quindi andranno anche oltre la resistenza della carta.
Che bello. Ecco, ma l'arte oggi dove va? Perché secondo me si sta interrogando proprio su questo, no? Perché ci sono... anche solo la fotografia, per dire, che rischia di togliergli spazio. Fosse essere un artista oggi, no, ti porta, o come ci sta raccontando Mori, un po' a riscoprire anche vecchie tecniche per magari risorprendere, no?
Dunque, bella domanda. Vorrei fare una considerazione. Nella società della comunicazione, nella società dei mass media, nella società, nell'homo economicus di oggi, i valori di carattere estetico vengono molto meno, e quindi si punta su altre cose, si punta soprattutto su prodotti commerciali. Molti artisti sono famosi perché riescono a realizzare molto. Io potrei dire delle cose che magari le persone non sanno. Ci sono degli artisti che alle aste comprano le loro stesse opere per mantenere il prezzo. Quindi in questo senso l'arte diventa un investimento. È una cosa paradossale, perché l'arte per sua natura è una cosa da osservare, da meditare. E invece molti comprano le opere d'arte e le mettono nei caveau delle banche. In Svizzera c'è un grattacielo a Ginevra, pieno di opere d'arte importanti che nessuno conosce, che stanno lì esattamente come i lingotti o come i gioielli nelle cassette di sicurezza. Detto questo, vanno fatte alcune considerazioni. Noi adesso definiamo arte molti prodotti che io difficilmente non riesco a inquadrare, diciamo così, nelle categorie, mi si permetta questo termine ottocentesco, nelle mie categorie mentali. E le faccio un esempio. Se noi corressimo il Palio con le motociclette, lei pensi quanto sarebbero contenti gli animalisti?
Oh, la brambilla festeggerebbe.
Poi verrebbero tutti gli amanti dei motori, rombi, sgassate, però sarebbe un'altra cosa. Sarebbe un'altra cosa. La potremmo chiamare ancora Palio, ma sarebbe una cosa completamente diversa. E così noi definiamo arte delle manifestazioni che probabilmente con l'arte non hanno niente a che vedere, cioè con quello che noi intendiamo per arte, con la nostra idea di arte che si è codificata proprio grazie alla critica italiana. Questo ci tengo moltissimo a dirlo, perché proprio da noi abbiamo iniziato a fare un tipo di storia dell'arte che parte da Cennino Cennini, che è un pittore di Colle Valdelsa, continua con Ghiberti, con Vasari, ma anche con i nostri Giulio Mancini, Ettore Romagnoli, che ci hanno insegnato un linguaggio artistico che ci permette di analizzare, di comprendere le opere d'arte. Questi altri prodotti vivono in un altro mondo che non è il nostro. Ora, la cosa curiosa, e qui poi smetto perché non voglio mettere troppa carne al fuoco, è che fa scuola una certa tendenza che si è sviluppata negli anni 20 in America, quindi tantissimi anni fa, quando in America è arrivato Duchamp e ha iniziato a fare i ready-made, cioè il già fatto, il famoso urinatoio, il vetro con la sposa, che erano dei prodotti provocatori. Duchamp alla fine ha smesso di dipingere e si è messo a giocare a scacchi. Va bene. Ora questi prodotti provocatori sono diventati la norma. Quindi c'è qualcosa che non va.
È un problema che si ritrova anche per chi lavora nel campo della scultura.
Senza dubbio. Ma le dirò di più, oggi c'è l'arte virtuale e quindi mi dica che cosa rimane poi in futuro dell'arte virtuale. Basta un clic che si cancella tutto e non rimane niente, insomma. Fortunatamente, diciamo, io non uso questi marchingegni perché anche fra l'altro non ne sarei capace e quindi opto sempre per un'arte, diciamo, sono un artista artefice in un certo senso, ecco.
Gaia, ovviamente come il lavoro di giornalista, sì, tutti gli anni uno è chiamato a raccontare il drappellone, esprimere anche un giudizio. Uh-huh. Ecco, quello di Francesco Morico, siccome per il Masgalano rientrano nella tradizione, sono quelli che piacciono di più ai senesi oppure sei tra quelli che preferisce magari opere un po' più...
Quindi cerchi il giudizio mio, sì, o quelli che abbiamo raccolto durante questi
entrambi,
giorni?
Entrambi.
Quelli che abbiamo raccolto durante questi giorni sono grosso modo tutti positivi. Sia sul drappellone che sul Masgalano. Quando siamo lì dentro il cortile Le Podestà, poi alla fine ci si improvvisa tutti critici d'arte e non lo siamo, perché alla fine che cosa ricerchiamo? Ricerchiamo l'emozione, e in questo caso diciamo che c'è stata in tutti e due i casi, quindi alla fine hanno colpito nel segno entrambi. Se poi nel drappellone c'è chi ci voleva i cavalli o che ci voleva il popolo festante, vabbè, può starci, e penso che anche Francesco lo sappia benissimo, ma la sua scelta è anche, secondo me, anche un po' condizionata dalla dedica del Palio. Ha dovuto trovare comunque anche una soluzione che desse risalto a questa dedica così importante, quindi credo che abbia trovato quella migliore. E così ha fatto sicuramente Vittoria, perché Vittoria anche lì aveva una dedica importante da rispettare. Forse se fosse stato per lei un mammografo non c'era, questo lo capisco anche da me. Però ovviamente i messaggi che bisogna lanciare sono quelli, e abbiamo colpito, credo, nella sensibilità dei contradaioli in tutti e due i casi.
E a te quale piacciono di più?
In che senso?
Ti piace di più il drappellone innovativo o quello tradizionale?
Ma che ti devo dire? Mi piacciono quelli ben fatti, tutto sommato, dove ci sia l'arte vera e non condizionata. E credo che per Francesco sia stato così. Cioè, c'è dell'arte vera, si vede che è un grande artista, e quindi poi alla fine chi ha buon occhio per questo lo apprezza, e io l'ho apprezzato.
Prima di salutarvi, lavori con Vittorio Sgarbi, ecco, lui che giudizio ha dato? Perché sappiamo essere abbastanza...
No? Andiamo nel backstage della presentazione, quando ormai gli operai avevano finito di mettere a posto anche le ultime sedie, è arrivato Vittorio, ma questo non sarebbe stato Vittorio se non fosse arrivato in tempo, e quindi nessuno di noi si è meravigliato, anzi... Nel suo perfetto stile, diciamo, di grande elitario ritardatario, è arrivato e l'abbiamo condotto insieme al personale del comune. È stato molto gentile a rimanere anche al di là del tempo, nelle stanze dove era conservato il palio, e lui è stato molto, era affascinato dal palazzo, ha voluto anche visitare delle stanze che non conosceva, che conserva dei dipinti clamorosamente belli di pittori senesi del 400. E poi siamo andati a vedere il palio. Gli è piaciuto molto, devo dire la verità. Ora non mi ha detto che è stato veramente un palio che ha incontrato i suoi gusti, un palio molto bello. Mi ha fatto sorprendere, questo ovviamente mi ha fatto molto piacere. E poi scherzi, diciamo, nella stanza del sindaco, dove si è provato anche l'elmo del capitano. E non gli entrava perché... E poi niente, siamo fatto due battute ed è riscappato di corsa perché era diretto a un premio letterario a Viterbo, però insomma, è stata una visita molto molto gradita. Un'ultima chiosa sui cavalli e sul popolo, diciamo, il mio è un palio che rappresenta una visione, oserei dire, contemplativa di Siena. I cavalli in corsa, il popolo festante, sarebbero stati come una sorta di istantanea di un istante, mentre io volevo rendere più, come dire, un concetto di una Siena, fra virgolette, senza tempo. E quindi è per questo che è un quadro che qualcuno l'ha definito statico, ma è un termine che a me non dispiace, perché diciamo nella contemplazione, nell'immagine ferma, in una società poi abituata a uno scorrere frenetico di immagini e di suono dietro l'altro, rimanere davanti a qualche cosa che è fermo e che rivela l'essenza delle cose, per me quella è l'essenza della mia Siena, è anche un invito a ritornare a una dimensione di contemplazione di cui un certo tipo di arte ha bisogno. C'è bisogno di tempo, di fermarsi, di silenzio. È un'allegoria, e quindi ecco, non è tanto cinema che scorre, ma è un bel quadro da contemplare.
Da osservare. Grazie a Francesco Mori, a Marco Ciampolini, a Vittoria Marziali e Gaia Tancredi per essere stati qui con noi. Io restituisco la linea allo studio, torniamo